sentito proprio la necessità, l'ansia di dover rimettere mano a tutte quelle cose che mi hanno reso felice e curioso per tutta l'adolescenza, quando ero all'università, perché io le cose che imparavo all'università poi le provavo a casa, spendevo dei soldi per comprarmi della vetreria costosissima, proprio ingiustificato la spesa che facevo per questa roba.
Figata.
O dei reagenti a destra e a manca, e mi facevo questi esperimenti a casa per divertirmi.
Adesso
è una cosa che mi ha tenuto vivo. È una cosa che mi ha tenuto vivo. E per e me perderla perché avevo iniziato un lavoro che non mi consentiva di fare queste cose nel mio lavoro, come era all'università, invece, che avevo tutti i laboratori, dove essere molto, molto creativo, mi metteva troppa
Certo.
ansia. E
E
quindi
quindi
ho ricominciato a farlo ancora di più e a filmarlo.
caspita, figo, non lo sapevo questa cosa. Cioè, chissà che questa cosa poi possa portarti a trovare un lavoro differente che tu ti permetta di... No, mi viene in mente, scusa, non so se hai visto nelle nostre puntate precedenti, c'è stato un filone che è quello degli psichedelici, no? E caspita, l'LSD è stato scoperto con un esperimento da chimicazza proprio, cioè, e questo stavano cercando dei medicinali, delle robe, e Hoffman l'ha provato e ha avuto il trip più potente della storia. Beh, forse appunto la Svizzera potrebbe essere un posto dove ci sono tante aziende chimiche, farmaceutiche.
Non lo so, sai, pensare al lavoro. Non è sempre detto che fare il lavoro che ti piace sia una buona scelta. O meglio, che fare il lavoro che meglio sposa le tue
Passioni.
passioni,
Il lavoro
bravissimo.
dei sogni.
Il lavoro dei sogni, ecco, io sono un grandissimo detrattore del fai quello che ami, nella vita non lavorerai un giorno. Per me è una cazzata gigantesca e fa dei danni. Perché la gente si convince che... Con questo non voglio dire, ognuno è libero di fare quello che vuole. Io sono proprio per la libertà più
Guarda, ti
assoluta,
regalo il mio libro che c'è scritta
totale.
la stessa cosa che stai dicendo a te.
Grazie, grazie. Questo è il prossimo. Ce n'ho tre sul comodino, ora non so più che fare. Non so più come fare a leggerli tutti. Mi manca il tempo, che è una cosa triste, perché il tempo è preziosissimo. Ma dicevo, non è affatto detto che uno debba fare quello che ama o quello che rispecchia meglio la sua passione. Perché? Se tu hai un lavoro che ti dà dei pensieri e trasformi la tua passione nel tuo lavoro, sarà la tua passione a darti dei pensieri. Quindi ci devi pensare molto bene prima di trasformare la tua passione nel tuo lavoro. Perché c'è una possibilità, non così remota, che lo scenario che si formerà sarà quello dove tu fai quello che amavi, convinto che lo ami ancora, ma che non lo ami più, ma non lo ami più perché è diventato il tuo lavoro, la cosa da cui dipendono i tuoi soldi, la cosa da cui dipende la tua stabilità emotiva,
Sì, no,
economica e quant'altro. Quindi.
ma come ci sei arrivato a questa riflessione? Te lo dico perché normalmente si capisce dopo un po' di mazzate nella vita, nel senso che io essendo formatore anche di queste cose, sulla vocazione professionale delle persone, noto che si comprende questa roba qui dopo i 35 anni, dopo che si è provato magari per 10 anni a lavorare con lo... Adesso, tra l'altro, dove chiunque se scrolli su Instagram ti insegna a lavorare con le tue passioni dicendoti guarda, no, assolutamente ti basta un cellulare. Oramai sono arrivati a dirti che ti basta questo cellulare, puoi lavorare dove vuoi, ovunque vuoi, trasformando la tua... Nel tuo caso, paradossalmente, attraverso chimicazza, lo hai fatto senza un obiettivo di lucro e ha
Sì, no,
funzionato. E
assolutamente.
quella è
Ma io
impressionante.
continuo a farlo senza un obiettivo di
È
lucro.
interessante, è
Attualmente non
interessante.
è uno scenario che escludo che possa diventare il mio lavoro, ma non è partito per questo. Non è partito assolutamente
Questo che mi
per
piace indagare, cioè è partito per un'esigenza,
un'esigenza.
vogliamo dire quasi fisica,
Assolutamente.
cioè
No,
una questione
no,
di
ma non
vita o di
quasi. Di
morte.
vita o di morte. Io sono per provare a rispondere alla tua domanda. Penso di essere una persona che vive sempre tutto quanto a mille, cioè
Non si vede proprio.
se sono triste o se sono incazzato, se sono felice, vivo sempre quell'emozione a mille. E questo cosa comporta? Che le conseguenze di un tuo comportamento o il vissuto che esperisci da un'esperienza, mi pare di capire, sia sempre molto più informativo rispetto a una persona che vive con meno pathos. tutte le sue emozioni e le sue sensazioni. Ti faccio un esempio. Io ero in Belgio, nel dannato Belgio. Correva l'anno 2018, mi pare. Sì, ero appena andato lì per questo Erasmus Trainership dopo la laurea. E mi ricordo un giorno dopo 20 giorni che ero arrivato, mentre tornavo a casa con la musica nelle orecchie, c'era Stormi di Io sono un cane.
Guarda, là c'è un fan.
Mamma mia. Di essere caduto in ginocchio, piangente come un bambino dal nulla, mentre tornavo in questa casa che era orribile, cioè proprio vecchia, puzzolente, schifosa, piena di gente, proprio una comune brutta, va bene? E di aver pensato o mollo tutto ora oppure no matter what arrivo alla fine di questi 8 mesi, che possono sembrare veramente un periodo corto, ma quando ti trovi nel disagio più totale sono un lungo periodo. Per fortuna, vabbè, lì c'era il lavoro che era molto, mi appassionava molto, quindi mi teneva vivo quello. Però l'esperienza del Belgio per me è stata veramente formativa. E io sono sempre stato una persona che ha girato molto nella vita. Sono andato in vacanza in tanti posti, parte della mia famiglia sta negli Stati Uniti. Insomma, ho girato il mondo. Quando ero sedicenne sono andato in Irlanda perché mi ero innamorato follemente di una ragazza che ovviamente non mi corrispondeva perché era un deficiente a 16 anni. Però sono andato lì completamente da solo. Quindi non era la mia prima esperienza all'estero, non era assolutamente la mia prima esperienza all'estero, però era forse la prima volta dove dovevo contare totalmente solo sulle mie forze. In più avevo una missione, avevo un lavoro e me l'ero scelta quella roba là, quindi se non la portavo a termine era tutta colpa mia. E ci sono un sacco di persone, scusate, non sono stato chiaro a stressare questo punto, è questo il punto fondamentale, è tutta colpa tua. In quel caso sarebbe stata tutta colpa mia e molte persone tendono a dare la colpa di quello che gli succede o affrontare periodi negativi scaricando sta responsabilità da qualche altra parte, su qualcun altro, su qualche evento della vita o del mondo, di come sta andando la situazione geopolitica mondiale. Ma non è vero, dipende tutto da come tu ti approcci e vivi le cose. Poi ci sono ovviamente tutte le condizioni al contorno che implicano l'essere gestite.
Se non avessi sofferto così tanto in Belgio non ci sarebbe stata chi mi cazza. O comunque se non ci fosse...
No, ti sto dicendo che è un'esperienza molto formativa perché è stata stressante. Tutte le esperienze formative che ho avuto nella vita sono state stressanti. Se non c'è stata dell'ansia, se non c'è stata una distruzione prima di qualcosa che avevo dentro, non c'è stata poi una crescita.
Questo io lo dico spesso ai ragazzi che mi scrivono, giustamente: Davide, ho 22 anni, ho 23 anni, mi sto per laureare, cosa mi consigli di fare? Io rispondo: vai a lavorare. Cioè, ma è un lavoro normale, cioè vai a lavorare almeno per 3-4 anni, una cosa non di moda, vai in un ufficio, mettiti una cazzo di giacca e studia bene quello che succede nell'ufficio, poi ovvio deve essere più possibile coerente con i tuoi studi, però entra in una modalità normale, ma non tanto perché voglio vederti soffrire, ma perché se non si entra innanzitutto in quella modalità che dici te di dolore / sofferenza legata però ad un percorso che è necessario di apprendimento, cioè anche di capire che cosa va, cosa non va e di avere dei capi dai quali imparare.
Esatto. Cioè, se no, sì, non...
o da odiare.
Perché esatto. L'odio, cioè, no. L'odio è il motore del mondo, cioè è la spinta evolutiva più grande. Se tu odi qualcosa e sei un certo tipo di persona che prende un'azione per modificare il disagio che gli causa quell'odio, allora, ora mi sono perso, capita costantemente.
No, guarda, noi quando facciamo i corsi, l'ultima volta che l'abbiamo fatto uno in sala con tante persone, abbiamo creato questo esercizio che si chiama il muro dell'odio, dove praticamente, vedete che sui muri la gente una volta scriveva, non so, Cossiga fascista, queste cose qua, no? E le cose che odio la gente le scrive, non so, pure Leoncavallo libero, queste cose qui. Ecco, noi abbiamo proprio utilizzato questo hacking, no? Questo mind hacking, dove tu scrivi le cose che odi perché è lì. la tua vocazione, la tua missione si nasconde un centimetro di fianco, esatto, a quello che odi, perché quella è energia. Mm-hmm. La cosa che alle persone manca quando non ottengono successo è questa benzina qua. Tra l'altro so che per te la benzina è una cosa bella, perché ho visto...
È una cosa bellissima.
Mi sono appuntato alla frase, la benzina è
ci
la
ci stiamo estinguendo probabilmente a causa della benzina, ma è comunque una cosa bellissima, ci ha consentito di vivere fino ad ora.
E poi anche l'odore, insomma.
L'odore,
tutti i veleni hanno anche di affascinante, no?
Sì, sono quasi erotici.
Esatto, esatto. E alla fine, io dico sempre, ragazzi, è un centimetro dall'odio la risposta. E questa cosa che stai dicendo torna alla grande, cioè il fatto che se però tu vivi, è come quando, non so, tu sei il figlio di un grande magnate e ti lascia in eredità tutti i suoi soldi, non devi affrontare nessuna di queste sfide, o ti suicidi, come succede, esatto, spesso, oppure ti droghi e ti muori di overdose, oppure sei depresso, oppure vai a trans, scusa, sì, nel senso che tutto ripeto.
No, cioè hai toccato un punto corretto, quello del suicidio. Moltissime persone non capiscono che davanti a un grosso disagio, a un grande bivio nella vita, il grande bivio è quello che ti trovi davanti quando c'è un grande disagio, e il bivio è o fare qualcosa per cambiare radicalmente il tuo stato d'animo, la tua condizione, oppure la morte. E c'è un sacco di gente che non prende questo bivio e continua a camminare dritto nell'erba che c'è tra le due strade, va bene? Però la verità è questa, cioè, se tu ti arrendi, c'è la morte. Se tu non ti arrendi, prendi una decisione che cambierà la tua vita. Però lo devi fare, per quanto disagevole ti possa sembrare, per quanto alto possa sembrare sto muro, lo devi fare. Altrimenti continuerai a vivere, mi sono trasformato in un santone, io non voglio dire alla gente come vivere.
Fa questo effetto, tutti io... vengono qua e diventano incredibili.
Spiritualità ovunque, anche della chimica.
Noi volevamo parlare
questa puntata la intitoliamo spiritualità e chimica.
Noi volevamo parlare di cose... No, però è vero. Allora, mi è piaciuta questa metafora che hai usato, che la gente cammina nell'erba, come quando vai fuori strada.
Vai dritto,
bivio,
decidi
vai dritto.
Di non prendere una decisione, decidi di non prendere una decisione, quindi... Continui a vivacchiare così, con le cose che ti danno fastidio, che non ti danno così fastidio, perché ci convivi, alla fine ti annichilisci un po'.
Sì, fai vacanze sempre più belle. Cioè, io ho un sacco di amici che fanno un lavoro che non gli piace, però che vacanze, ragazzi. Però quelle due settimane lì...
Che poi è l'ignavia.
Cazzo,
lavori
che
50 settimane all'anno per farti una settimana.
È l'ignavia quella che dici tu. Che sì, guarda caso è un peccato mortale. Cioè, per dirlo io.
Il purgatorio,
guarda.
Guarda, io sono di Perugia, sono poco avvezzo alle metafore con la chiesa di mezzo.
Ma figurati io sono scomunicato.
Ah sì?
No, grande. Non sei scomunicato.
Beh, vabbè,
sì,
Dante, sì, dai, c'è Dante di mezzo.
E mi hanno mandato la scomunica.
Beh, è un obiettivo nella vita.
Ma quello è facile, quello non ci vuole. Mandi la richiesta di sbattezzo e ti arriva in automatico anche la scomunica.
Ok. Ah, ok, proprio ti arriva la scomunica insieme.
C'è scritto il foglio dove c'è scritto, ok, sei stato cancellato, bla 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 bla, le conseguenze sono, scomunica la scomunica.
Secondo me devi fare questo video dove tu praticamente ti sbattezzi.
Vado a Roma.
E ti fumi una canna con la scomunica.
Una raccomandata, basta mandare una raccomandata. È troppo facile.
Una pec.
Magari anche sì.
Ok, lo farò prima o poi. Allegherò una maglietta per le guardie svizzere di ignoranza. Pazzesco.
Sì, questa cosa qui della scelta, il tema è che le persone, appunto, come dici tu, si stordiscono e non scelgono. Nel tuo caso invece è interessante questa cosa, perché si sposa molto con quello che diciamo anche noi, cioè col fatto che troppo spesso c'è troppa cerebralità nei progetti digitali, no? Cioè le persone, indipendentemente dal fatto che siano digitali o meno, però vogliono fare il compitino, quindi partono subito con ok, quante views avrò, che tipo di target, ecco, qual è il tuo pubblico di riferimento? Ti giuro.
Sì,
mi vengono a dire anche a me. Una volta mi ha scritto, lo saluto, ma ci ascolta sicuramente uno dei nostri che ci segue, non del bazar di Money Surfers, mi fa: Davide, ultimamente vedo che hai cambiato il tuo tone of voice. Io già quando sento tone of voice mi girano le orecchie.
Cioè il tuo tono di voce.
Esatto, esatto. Che è un po' il tono con cui dici le cose, ma non è solo una questione di suono, ma anche di parole che si usano, di argomenti. E ho iniziato a essere un po' più vero. Mm-hmm. semplicemente vero, un po' meno buonista, un po' meno politically correct, dicendo le cose che penso in maniera imprevedibile, mm-hmm. perché un essere umano quando è che viene apprezzato? Quando è imprevedibile, quando non sai mai, cioè non so come dire, se ascolti un politico di un partito, a parte che anche quelli cambiano idea ogni sei mesi, però tendenzialmente sei intruppato in una... se sei uno che, nel nostro caso, siccome l'altro libro che abbiamo scritto si chiamava Yoga Finanziario, eccetera, allora ci seguono un botto di persone, non so, legate al mondo della New Age, vegetariane, quando noi magari parliamo di cose che non sono connesse a quel mondo lì, la gente viene spiazzata. Mm-hmm. E questo qua mi dice, ma nel tuo tono of voice è un po' diverso, devi stare attento perché tu hai creato un pubblico tutto basato sull'etica, sui valori... E io ho detto, non mi interessa. Cioè, non dico le mie cose pensando al pubblico. Mm-hmm. È un grande insegnamento. C'è Rick Rubin, che cito sempre ultimamente, che è il produttore discografico più famoso del mondo. E lui dice, io non ho mai scritto una nota, non ho mai registrato un secondo di una canzone pensando al pubblico. Mm. E questa roba qui ritorna anche in quella cosa che hai detto tu. Cioè, che il fatto che questo progetto, che sta funzionando di brutto, che quanti followers hai adesso?
Direi su Instagram circa 100.000.
Cioè, ti rendi
ha fatto più veloce dell'avvocato atomico.
Sì, ma è una roba pazzesca,
ecco,
ragazzi.
Volete informarvi su questioni veramente importanti? L'avvocato dell'atomo.
Eh beh, noi ce l'abbiamo avuto qua per tre ore.
Cazzo, è vero, ma l'ho pure vista quella puntata. Mm-hmm. L'ho pure vista quella puntata.
L'unica puntata condotta da me.
Ah. è vero, perché l'ha voluto lui, è mica grande Pucca, che lui come al solito è uno scopritore di talenti, però vedi, mi piace quella roba, cioè è nata senza tutto questo, c'è gente che fa corsi, che si studia il marketing e non arriva a 1000 followers, cioè... Può essere quello. Cioè,
a volte
come si fa ad arrivare a 100.000 in oggi?
Io
ottobre,
non
ragazzi,
lo so.
10 mesi, 100.000, fai 10.000 followers al mese.
Io non lo so. Non lo so. Cioè, sono semplicemente, sono sincero, io non lo so. E soprattutto, cioè, io non... Per ritornare a quello che dicevi tu, scusami. Ci sono tante persone che tipo si studiano il momento in cui deve uscire il video. Io lo faccio uscire quando ce l'ho pronto. Cioè, capisci? Io lo faccio uscire quando ce l'ho pronto. A cazzo de cane.
Pure io.
Cerco di fare un video ogni 10 giorni più o meno, perché questo è quello che mi è consentito dal tempo che ho a disposizione, che si sta esaurendo, sta finendo. Io non ho più ormai margini di manovra, sono schiacciatissimo. E non sto dietro a quando dovrebbe uscire perché così l'algoritmo lo pompa o questo o quest'altro.
Il Bazar Atomico.